La cosa emozionante è stata quando si è piegata l'asse, quando la stavano proprio varando, quando la stavano mettendo in acqua, no? Che si è piegata quella specie, insomma, di attrezzo che avevano costruito loro, no? Con le sbarre di ferro, che si è piegata proprio completamente. Quindi, oh, tutti quanti abbiamo detto, mo cade, mo se rompe la barca.
È il 12 aprile 1981. Qualche giorno prima, il quotidiano di Lecce aveva annunciato l'inizio delle operazioni per il varo di una barca in ferro e cemento, lunga 14 metri e costruita interamente a Zollino. Zollino è un paese di appena 2.000 abitanti nell'entroterra salentino, quasi a metà strada tra il mare Adriatico e lo Ionio. Qui che Vincenzo, giovane migrante di ritorno, coinvolge prima la sua famiglia e poi una parte del paese in uno strano progetto: costruire una barca di ferro e cemento.
Insomma, era comune, no? L'idea che era una cosa un po' troppo particolare, che comunque c'era il rischio che non galleggiasse.
Vincenzo ha imparato la tecnica del ferrocemento nei cantieri navali australiani, dove ha lavorato per anni. È una tecnica di costruzione molto usata in quella parte di mondo, ma all'epoca praticamente sconosciuta in Europa.
Uno dei commenti che mi rimase impresso fu quello di un mio vicino di casa. Il commento rispetto a sta cosa che era de cimento, appena la mente entra l'acqua squaglia.
Poi anche il fatto proprio fatta così sulla strada, insomma, sembrava tutta una cosa troppo artigianale, no? Per essere una barca, no? Che invece uno la vede sempre come una cosa anche simbolo di ricchezza, per dire di ostentazione, no? Gli yacht, le cose, no? Invece sta cosa fatta sulla strada, dove tutti mettevano
Le
le mani.
battute, i sorrisetti e qualche cattiveria non bastarono però a fermare i tanti zollinesi, soprattutto giovani, che parteciparono alla costruzione della barca. Lavorarono per mesi all'aperto, al margine di una strada appena fuori dal paese. Sandro all'epoca era un bambino.
Passavo per andare al mare e la vedevo e vedevo le varie fasi. Prima la solo l'impalcatura, poi lo scheletro in ferro, poi diciamo la gettata. Per me era quasi un'opera ripeto, di una follia fatta da gente dell'entroterra che aveva deciso di arrivare al mare.
Il porto più vicino è quello di Otranto, dista 24 chilometri e per raggiungerlo si attraversano tre centri abitati.
Il racconto del passaggio all'interno dei paesi, diciamo, a sicurezza zero, nel senso che la gente cazzava i fili dell'energia elettrica per riuscire a passare con la barca perché il carico era assolutamente fuori dimensione.
Il viaggio è durato tantissimo, che insomma avevamo chiesto tutte le autorizzazioni perché poi insomma dovevamo fermare il traffico, no? Perché sta barca ci ha 5 all'ora, voglio dire, pianissimo, no?
Mi raccontarono, diciamo, tutta l'ambroia, tra virgolette, che dovettero fare per trovare tipo un vuoto legislativo, perché la barca non poteva altrimenti viaggiare su quelle strade.
La barca era appoggiata su un carrello trainato da un camion. Era seguita da una lunga fila di auto d'epoca, Fiat 127, Renault 4, Dian 6.
E quelli che avevano bene o male lavorato, insomma, sicuramente sono tutti nel tragitto.
Partita all'alba, la barca arrivò al porto di Otranto verso le 13. Il molo si andò man mano riempiendo di gente. Era un bellissimo pomeriggio di primavera. Le operazioni di varo non furono semplici, ci furono vari inconvenienti e durarono più a lungo del previsto. La barca finalmente entrò in acqua verso le 7 di sera, quando il sole era ormai calato.
Io tutte le storie di quel periodo le vidia come, diciamo, avventure fatte dalla parte più gioiosa e rivoluzionaria dell'ambito zollinese.
Vincenzo, sulla barca che aveva ideato e costruito, ci ha vissuto e lavorato fino al 2005. Poi è tornato a terra, a Zollino. Non so se sia mai ritornato in Australia con la sua barca di paese.
Sembrava, insomma, una cosa... non potesse poi venire una cosa bella, no? Invece poi alla fine è stata bella. Ha galleggiato, ha navigato. Non so se è ancora in giro per il mondo.